E allora sì, eccoci qui in diretta con questa trasmissione che abbiamo deciso di chiamare, se non ora quando, sempre.
E visto che sono usciti tanti appelli, tanti comunicati, tante lettere di donne femministe, lesbiche, collettivi, ultimamente in queste due settimane è uscita fuori una grande discussione, abbiamo deciso di raccontarvi, raccontare a questi microfoni, per coloro che non l'hanno seguita e anche per coloro che l'hanno seguita, provare un po' a riraccontare quanto è stato scritto fino adesso in preparazione di questa manifestazione del 13 febbraio. Ma noi vi vogliamo anche invitare a commentare quello che avete letto, a commentare l'appello, commentare la manifestazione che ci sarà il 13 febbraio, e vi invitiamo a chiamarci allo 06 49 17 50. Vogliamo sentire anche la vostra di voce.
Sì, perché appunto varie sono le voci che si sono levate, è iniziato tutto con due comunicati pubblici che hanno avuto molto spazio sui media, scritti dalle, possiamo dirlo, le donne del PD, a cui però tante compagne singole e collettivi femministi hanno risposto. L'appello delle donne del PD invita a varie manifestazioni nelle varie città, manifestazioni di piazza, invita le donne a scendere in piazza, e ci sono negli ultimi giorni anche, stanno iniziando a circolare tutta una serie di appelli da parte di collettivi femministi che hanno scelto di scendere in piazza nonostante le tante critiche, appunto, che cercheremo di riassumere in questa trasmissione, così come cercheremo di dare anche la voce delle compagne che hanno scelto di scendere in piazza. Appunto, questa è una trasmissione che cerca di fare una panoramica senza chiaramente avere nessuna pretesa di esaustività, e anche per questo appunto vi ripetiamo 06 49 17 50.
Divisione tra donne per bene e per male è abbastanza fascista. Il mondo diviso in buoni e cattivi, le donne divise in sante e puttane. La semplificazione estrema, nessuna complessità, nessuna corresponsabilità, nessuna complicità, nessuna solidarietà, nessuna differenza tra puttane e puttaniere. Se devo scegliere da che parte stare, io sto certamente con le donne per male, sto con loro, non mi interessa giudicarle, non mi interessa usarle per stare meglio. L'unica differenza e distanza che continuo ad affermare è quella tra me e le donne fasciste. Per quelle non c'è comprensione né solidarietà. Le capo del patriarcato hanno scelto da che parte stare. Loro lo fanno imponendoci valori, obbligandoci a stare zitte e ferme ogni volta che qualcuno ci massacra nella vita e nel lavoro. Firmano e votano proposte di legge in rappresentanza di lobby maschili a garanzia di un solo genere. No, and they don't mind when you waste your time coming up with some stupid lines, influencing the youth, them for snot a line, I take a life. And they don't mind when you're locked up in jail, can't get no bail, sentence for life. I can't see your youth them strive. No, they don't mind. But I'm not. Come, 'cause I'm protected by the most I want. See them coming after my soul, wanting to take control. Wanna give me laughs, wanna give me bling, wanna give me all the material things. I hear them talking about what the world has to offer. Girl, what you doing, don't you see what they have done to Bedouin and Marcus, Jesus and all of the prophets. But I... E allora, dicevamo che
La prima mossa è stata quella del pubblicare una lettera, più che un appello, una lettera della direttrice del quotidiano L'Unità, Concita De Gregorio, che si chiama Le altre donne. E non ve la vogliamo leggere, ma vi vogliamo citare una parte. L'inizio appunto parla e racconta delle giovani donne che sono al centro della vicenda giudiziaria e scandalistica che coinvolge il governo, ma lei dice che appunto ci sono anche altre donne, così è il titolo dell'appunto, dell'articolo, e dunque alle altre, a tutte le altre donne che mi rivolgo, sto leggendo in questo momento, sono 2 anni che lo fa, ma oggi è il momento di rispondere forte. Dove siete, ragazze, madri, nonne, figlie, nipoti? Dove siete, di destra o di sinistra che siate, povere o ricche, del nord o del sud?
Beh, il commento che facciamo subito è questo chiamare a questa categoria di donne tutta legata da legami familiari, matrilineari. Cioè, che analisi è questa? Ci chiediamo, e si sono chieste anche il collettivo Figlie Femmine. Dobbiamo essere per andare in piazza per forza figlie, per forza madri o nonne? Dobbiamo essere per forza eteronormate? Dobbiamo essere per forza eterosessuali che vivono in una famiglia? Dobbiamo essere per forza angeli del focolare che si indignano secondo una morale figlia di un tempo? Questo è l'appello alla sorellanza che si rivela sessista, eteronormativo, elitista, senza nessuna distinzione di classe, cioè tu sei o mamma o nonna o figlia.
Comunque fa parte di una famiglia, sì, sì, sì. Comunque l'universo all'interno delle quali le donne hanno un riconoscimento, un ruolo, un posto è la famiglia.
Sì, una caratterizzazione familiare. E poi qui proprio di destra o di sinistra, dicendo coglio coglio, scendete in piazza, di un qualunquismo senza fine, ma soprattutto senza un'analisi, proprio mancanza di analisi.
E anche alla frase, alla domanda dove siete ragazze, no? Sempre della De Gregorio, risponde il collettivo Sui Generis, e che dicono siamo ovunque, siamo in tutte le lotte, siamo nelle lotte contro il modello di welfare di Sacconi, siamo nelle lotte universitarie contro la riforma, siamo nelle lotte di autodeterminazione come quella contro il chi pretende di espropriarci della libertà di scelta delle nostre vite, siamo nelle lotte sul territorio, nelle lotte no tab, nelle lotte antirazziste e così via. Quindi la domanda corretta per noi, quindi per il collettivo Sui Generis, è dove siete voi giornaliste e intellettuali?
Noi ci siamo sempre state, infatti se non ora quando, e noi vi rispondiamo sempre. E poi ci sta un altro appello, l'appello pubblico, quello a cui si chiede di, cioè quello che si chiede di condividere, se non sbaglio, anche attraverso delle firme. In Italia la maggioranza delle donne lavora fuori o dentro casa, crea ricchezza, cerca un lavoro e una su due non ci riesce. Studia, si sacrifica per affermarsi nella professione che si è scelta, si prende cura delle relazioni affettive e familiari, occupandosi di figli, mariti, genitori anziani. Qui hanno cominciato un po' a analizzare la situazione, anche spinti dalle critiche che sono venute successivamente all'appello della De Gregorio. Tante sono impegnate nella vita pubblica, in tutti i partiti, nei sindacati, nelle imprese, nelle associazioni e nel volontariato, allo scopo di rendere più civile, più ricca e accogliente la società in cui vivono. Hanno considerazione e rispetto di sé, della libertà e della dignità femminile ottenute con il contributo di tante generazioni di donne che, va ricordato, nel 150° anno dell'Unità d'Italia hanno costruito la nazione democratica.
Sentite bene, citano addirittura la nazione democratica.
Sì, e non lo citano solamente qui, lo citano anche negli slogan che verranno cantati, non so se cantano gli slogan, verranno declinati durante la manifestazione. La dignità delle donne è la dignità della nazione, e la dignità della nazione è la dignità delle donne, questa tautologia un po' così.
Sì, perché alla fine la cosa che emerge da tutto questo è che la moralità del paese comunque è la moralità delle donne, il corpo sociale è il corpo delle donne, no? Ogni comunque cosa che viene detta o fatta ricade sempre sulle donne, che vengono stigmatizzate da queste intellettuali, da queste giornaliste, comunque in due ruoli. Appunto, da una parte ci sono le puttane, le giovani donne appunto impiegate implicate nella vicenda giudiziaria scandalistica, e dall'altra parte ci sono tutte le altre, quindi tutte le altre, ovvero le sante.
Sì. E poi ci sono le donne italiane, cioè alle donne italiane il compito di ricostituire la dignità di questo paese, e si dimentica tutta l'altra parte, no? Le donne migranti, immigrate, non vengono proprio considerate. E noi invece ricordiamo da questi microfoni che la lotta di una donna è la lotta di tutte le donne, che appunto la violenza non ha il passaporto ed è una violenza maschile sia qua in Italia che in altre parti del mondo.
Sono stati scritti appunto sull'onda di questi due appelli vari comunicati di risposta, di cui vogliamo citarvi così qualche frase. Per esempio Emma Baeri, che è una femminista storica, docente all'Università di Catania, quindi ecco un intellettuale, che dice: chiamare a raccolta tutte le madri, le mogli, le figlie, le nipoti di destra e di sinistra esprime una mentalità prepolitica per cui tutte le donne sono accomunate dall'uguaglianza dell'oppressione. Questa visione delle donne è reazionaria, assolutamente reazionaria, è chiaro, mentre la questione di fondo che viene sempre tacitata è la questione della sessualità maschile. Questo tipo di atteggiamento, questo tipo di propaganda politica maschera il problema reale della condizione delle donne nel nostro paese. Questo è... E poi c'era anche un'altra lettera che era: perché di Elena De Marchi non firmerò l'appello di Concita De Gregorio e vi spiego il perché, anche qui leggendo solo alcune parti. Per esempio, questa destra che basa la campagna elettorale sulla famiglia tradizionale come valore, che d'altra parte di fatto poi usa la doppia morale, i due pesi e le due misure. Fa letteralmente schifo il disprezzo con cui però De Gregorio parla delle altre ragazze. È la società borghese che condanna la prostituzione così come la fa la morale cattolica. Noi siamo libere, consapevoli delle nostre scelte e del nostro corpo, la condanniamo solo se forzata, obbligata. Un altro motivo per cui non ho intenzione di firmare l'appello della De Gregorio è perché ben poco o nulla si è espressa nei confronti dei maltrattamenti delle donne e nei CIE, argomento sporco e scomodo, di cui però bisognerebbe parlare se ci interessassero veramente i diritti delle donne in questo paese.
E un'altra cosa a proposito di questi due appelli: abbiamo detto c'è stata questa mancanza di analisi, questa divisione tra sante e puttane e tra italiane e straniere, con la stigmatizzazione di queste ultime, e poi noi abbiamo visto come le donne del PD si siano fatte strumento della politica maschile degli uomini del loro partito. Perché? Perché il PD come opposizione non è riuscito a fare una coalizione o comunque a far cadere il governo Berlusconi. Ci prova proprio come ultima chance attraverso il corpo delle donne. Ci sembra appunto anche questa una strumentalizzazione del partito del PD. Perché una strumentalizzazione? Le usa per far cadere Berlusconi, non c'è riuscito, e si interessa di battaglie appunto sul corpo delle donne, sulle donne
reazionarie?
Sì, no, appunto si interessa di battaglie quando delle donne non se ne è mai interessato. Perché? Perché hanno votato la legge Tarsia della regione Lazio, che impone alla donna un autentico controllo psicologico e l'induzione chiara a rifiutare qualsiasi metodo di prevenzione. E qui sto citando Monica Perugini, che fa un'analisi dettagliata della politica del PD negli ultimi anni. E ancora, il PD ha proposto in Emilia un piano che di fatto smantella e sostituisce i consultori pubblici con centri gestiti dal privato sociale. Poi, qual è stata la politica del PD sui consultori e sul potenziamento pubblico dei centri antiviolenza? Lo sappiamo, non c'è stata. Sul PD, qual è la posizione del PD sui CIE, sulle condizioni di vita di queste donne, sulla tutela e sull'esigibilità dei loro diritti? Poi il PD...
Ricordiamo che la legge turco-napolitana sull'immigrazione è una legge PD.
Sì. Certo, poi è diventata Bossi Fini, ma diciamo la bozza, diciamo, generale, l'impronta l'aveva già dato la Turco Napolitano. Poi c'è stata la legge sulla conciliazione dei tempi presentata, identica da quella della Carfagna, ma comunque la bozza prima del PD era molto simile. E poi, per terminare, le centinaia di casi di comuni che hanno emanato provvedimenti securitari e restrittivi delle libertà in base ad una concezione del decoro e dell'ordine pubblico, cioè che non è la destra ma è anche la sinistra che fa questi, con queste ordinanze di decoro e ordine pubblico. Insomma, il PD si interessa delle donne solo quando veramente sono diventate l'ultima chance, e magari con una discesa in piazza delle donne si potrebbe cacciare Berlusconi dal governo.
E a questo proposito, visto che nessuna di voi ci telefona per condividere con noi perplessità e quant'altro,
ricordiamo 06 49 17 50
e andremo a leggere un commento che invece abbiamo trovato in internet, e forse può darsi che la compagna che l'ha scritto ci ascolta ed eventualmente può chiamarci, in ogni caso noi lo riportiamo. E dunque lei dice appunto che vuole condividere, voglio condividere le mie resistenze rispetto ad una manifestazione che, pur parlando di donne e di libertà femminile, non mi rappresenta. E appunto ripete, dice, ripeto, non aderisco di certo all'appello, ma in qualche modo sarò presente alla manifestazione prendendo parte ad un altro spezzone, oppure attraversando il corteo in un'ottica critica. Dice, quello a cui tu alludi, e appunto parla un'altra compagna che ha fatto un ulteriore commento, quando parli di rischio di frammentazione, di necessità di esserci pur nella pluricoralità, lo condivido solo se le pratiche differenti non solo sono condivise e partecipate, ma soprattutto rispettose nei confronti dei soggetti in nome dei quali ci si mobilita. E appunto poi dice, basta, dice, con questa continua poi sessuazione del linguaggio sia delle donne di sinistra che delle finiane. Noi donne, la dignità delle donne, le donne non sono prostitute, si parla solo di donne, insomma. Dice, perché non si sovverte mai il discorso e non si parla degli uomini e del loro bisogno di ricorrere al pagamento per avere una donna? E poi gli uomini non fanno di tutto per ottenere favori, posti, carriere? Perché processare sempre le donne? Perché gli uomini non si danno ad altre forme di prostituzione? Solo perché non c'entra il sesso allora non è prostituzione? Ci si sta accanendo sempre e solo con le donne, che da questo dibattito mediatico ne escono a pezzi. E poi dice, altra questione, dice, l'immaginario maschile e maschilista proposto dal berlusconismo non si può a volte sostenere, assecondare e poi rifiutare e recriminare, troppo facile. La stessa unità che si è fatta per bocca di Concita De Gregorio, promotrice dell'appello, proprio in questi giorni pubblica articoli di gossip su Rubi e le sue uscite in discoteca. Così si vende di più, però. Allora poi diventa lecita la vendita attraverso i corpi delle donne, no, eh? Che fare? Certo, non bisogna rassegnarsi a questo schifo. Credo che scendere in piazza un solo giorno a sfogare il proprio odio contro il berlusconismo serva proprio a ben poco. E se proprio devo scendere, lo faccio con la mia sensibilità politica, non con quella che mi viene imposta dalla politica istituzionale da sempre cieca nei confronti delle donne, appunto, come si diceva poco fa. Io credo in una critica alla cultura patriarcale, non solo reattiva, ma costruttiva e quindi permanente. Bisogna interrogare continuamente la società, creare delle nuove narrazioni culturali, sia di soggettività e sia di pratiche. E poi termina appunto dicendo una frase di Angela Davis che scriveva: «La rivoluzione è una cosa seria, quando ci si impegna nella lotta deve essere per la vita».
Il male del giorno è poco. pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. Ma da un albero abbattuto qua, che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura.
Gargano, nel suo commento che poi leggeremo fra poco, ha detto una frase che mi ha colpito molto. Negli anni 70 si urlava non più puttane, né più madonne, finalmente solo donne. Invece con questo appello si è di nuovo ricreato la divisione sante puttane. E a questo proposito Pia Covre scrive un comunicato che manda a tutte le liste e...
Sì, ricordiamo Pia Covre del Comitato per i diritti delle prostitute. Anche qui, leggendo quella, innanzitutto ci piace appunto che nel decidere di prendere la parola riferendosi al lavoro della Procura milanese sulle indagini che riguardano fatti di prostituzione e concussione ascrivibili a 9 persone della politica, quindi non dice, non entra
il caso Rubio, Bunga Bunga, come è stato detto tremendamente.
Infatti. Però dice: le giovani donne sentite come persone informate dei fatti, coinvolte in modo diverso nell'inchiesta, sono usate ed esposte sui media con grave pregiudizio della loro reputazione. Alcune certamente ci stanno per farsi pubblicità, ma altre non desiderano questo tipo di popolarità e ne sono certamente ferite e umiliate. Questo in futuro potrà pregiudicare il loro lavoro ed emarginarle anche socialmente. Tantissimi si preoccupano del decoro delle istituzioni. È auspicabile che molti altri si indignino per come si sta insultando e degradando la reputazione delle ragazze aspiranti attrici e ballerine che certamente ogni giorno devono affrontare ricatti di ogni genere per fare carriera. Perché si insultano loro invece di condannare un sistema dove per emergere devi prostituirti? Non è spesso così anche nel giornalismo, per esempio, e in quanti altri settori? Inoltre, se ci fosse più onestà intellettuale, si metterebbe in discussione con maggiore enfasi e responsabilità la drammatica situazione dei giovani e delle donne nel campo del lavoro. E questo era appunto per citare un comunicato del Comitato Diritti Civili delle Prostitute di Pordenone.
E poi abbiamo detto che ci sta un interessante articolo di Oria Gargano, che prima di tutto, più che parlare di sante, di puttane, parla di donne prostitute e prostituite. E vogliamo portarvi un po' all'attenzione, all'ascolto, alcune parole che abbiamo ritenuto importanti del discorso complesso che fa Oria Gargano.
Beh, innanzitutto inizia dicendo che era già abbastanza complicato parlare della prostituzione in sé, era già abbastanza impervio districarsi tra i pareri libertari e quelli abolizionisti, con le femministe negazioniste, con quelle possibiliste, con i cattolici, con le cattoliche, con i sex worker di ogni identità sessuata. E poi continua dicendo appunto, era già abbastanza difficile il dibattito sulla prostituzione. Però appunto quello che succede nel nostro paese in questo momento lo rende ancora più complicato. Si tratta sicuramente di un percorso storico messo in piedi negli ultimi 20-30 anni, perché era già tutta lì questa situazione che vediamo oggi, dai reggiseni aperti delle ragazze sorridenti di drive-in fino a quando appunto è arrivato l'uomo dalle tette allegre che è sceso in politica e appunto ha portato barzellette sessiste, battute esaltanti, ogni stereotipo e disprezzo delle donne. Potevano le donne rimanerne fuori? Alle donne è stato riservato un ruolo fortemente accessorio. Alle belle è stato proposto quale progetto di promozione l'essere messe tra gli oggetti di lusso degli uomini potenti, come la barca, il fuoristrada o il SUV. Colpevoli e corruttrici, ora che tutti i mass media le inseguono per ascoltare i loro discorsi e racconti sui rapporti col Premier, molti, troppi, giustificano lui e condannano loro, queste donne. D'altronde nella storia è sempre successo così. La prostituzione è stata organizzata per il piacere degli uomini e a salvaguardia dell'onore della famiglia, per indirizzare l'incontrollabile pulsione maschile allo stupro su donne che non appartenevano a nessuno, perché non erano figlie, sorelle, mogli e dunque erano di tutti. E conclude Oria Gargano dicendo: cerchiamo di rimettere la storia vera al centro di questa orribile questione, cerchiamo di rimettere il focus sugli uomini che comprano le donne e che reputano normale comprarle, cerchiamo di elaborare altri racconti e altre rappresentazioni del corpo delle donne, che oggi è più che mai luogo pubblico, parafrasando appunto il titolo del libro di Barbara Duden.
Infatti, il punto qual è? Il punto è che sono gli uomini che comprano le donne, sono 9 milioni di italiani che comprano il sesso dalle donne e Berlusconi è solo il più famoso, però ce ne sono tanti, ce ne sono. Quindi la questione è rimetterla sul tavolo, che se la prendessero gli uomini, cioè si cominciassero ad analizzare, anche voi ascoltatori che ci state ascoltando, è giusto che noi parliamo, prendiamo parola e discutiamo di questo, di quello che sta succedendo, perché sta succedendo sui nostri corpi. E a proposito dei nostri corpi, perché succede sui nostri corpi? Perché tutto questo immaginario è creato dagli uomini. È un immaginario creato dagli uomini che pone le donne in una posizione subalterna da dominare, da conquistare. Siamo gli oggetti del potere e non i soggetti del potere. E a questo proposito c'è Medea, che è un gruppo di Torino che ha lasciato uno scritto che ci interessa, molto molto interessante, che fa un paragone tra l'altro tra il film La Repubblica di Salò di Pasolini con quello che sta succedendo qui in Italia. Vi invitiamo a leggere l'articolo di Medea, e dice: non si tratta tanto di vendere il proprio corpo in cambio di denaro, ma di contribuire e fomentare la realizzazione di un immaginario e di un simbolico femminile assolutamente parziale e pericoloso. Donne non si nasce, donne si diventa, diceva Simone de Beauvoir. In una società che identifica la femminilità con l'oggetto, l'unico percorso di liberazione può passare attraverso il superamento di questa supposta natura per costituirsi come soggetto e come libertà. Donne si diventa perché il mondo e la cultura in cui nasciamo ci plasmano e ci creano a loro piacimento, ci insegnano a essere donne e a coincidere con il prototipo di femmina tramandato da generazioni. Autodeterminarsi, scegliere chi essere, darsi come soggetto e come libertà. Beh, questa è una bella strada, l'autodeterminazione, darsi come soggetto e come libertà.
Facciamo un altro stacco musicale?
Sì.
Intanto noi vi ricordiamo 06 49 17 50 per chi volesse dire la sua.
John Jett, cambia il mondo, è quello che faranno le donne quando gli verrà data la possibilità. E siamo sulle 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo parlando della manifestazione che si terrà il 13 febbraio, sì, 13 febbraio, domenica, e dell'adesione, delle critiche che ha suscitato l'appello di Concita De Gregorio alle madri, figlie, nonne e tutte le parentele matrilineari che si possono nominare, cugine e zie. E poi stiamo leggendo un po' i comunicati, le lettere prese dai forum, dalle mailing list, tutto ciò che collettivi, donne, femministe hanno prodotto in questi giorni, è stato prodotto un grande dibattito, noi ci chiediamo anche a questi a questi microfoni, a voi, ma voi scenderete in piazza il 13 febbraio, ci interessa saperlo, ci interessa sapere perché no, ci interessa sapere perché sì, vi invitiamo a telefonarci allo 06 49 17 50 e torniamo a bomba sui nostri discorsi.
E torniamo a bomba citando un altro scritto, si chiama Puttanamente, comparso sul blog Libere Tutte di Perugia, Le Compagne Sommosse Perugia, e è un po' difficile, però cerchiamo, ci sono vari spunti. Vabbè, innanzitutto dice che appunto qua hanno cercato su internet la parola bunga bunga e nell'Urban Dictionary, che è il dizionario digitale dei termini di slang, bunga bunga significa brutale stupro anale inflitto come forma di punizione a chi oltrepassa i territori di fittizie tribù africane, e quindi già denuncia già il fatto che usare questa terminologia rientra propriamente nell'immaginario coloniale, sessista, appunto, e assolutamente violento, assolutamente di stupro e di rapina dei corpi. Propone questo scritto propone vari itinerari di letture di interpretazione del bunga bunga, il primo come potere rituale, e dice che il potere punta continuamente a fabbricare dei corpi docili, e quindi il bunga bunga come rituale performativo ci parla delle pratiche di assoggettamento e della produzione di corpi femminili subalterni, sottomessi e oggettivati in un consumo sessuale. Queste pratiche e anche la loro rappresentazione mediatica offrono nel tempo della crisi un controaltare all'immaginario invece della casa, del focolare domestico, della famiglia, attraverso appunto il quale le donne devono essere rieducate per riprendere i loro posti tradizionali. Il secondo itinerario interpretativo è il bunga bunga come lavoro, come sex work, come lavoro sessuale. Le donne lavorano da sempre, esplicano tutti i generi di attività. Nella divisione sessuale del lavoro le donne si trovano spesso a svolgere i lavori riproduttivi a casa e anche lavori che fanno parte della sfera riproduttiva e produttiva, che viene definita come welfare privatistico, ovvero lavori come fare le badanti, le colf, le tate, le sex workers. Le donne fanno questi lavori per un'intera vita, oppure per qualche anno, oppure li fanno ogni tanto mischiandoli ad altre forme di lavoro, di solito con magre entrate salariali. Se noi invece vogliamo abbattere la cultura lavoristica e cercare di spiegare che oggi il lavoro è sociale e viene prodotto e riprodotto incessantemente attraverso la conoscenza, le relazioni e la cura, oltre che la fatica, come non cercare di abbattere la morale che confina le pratiche di prostituzione in un luogo di dannazione, negandone la dignità di chi fa questo lavoro? E poi come terzo itinerario il bunga bunga viene visto come pratica sessuale. La stessa strutturazione binaria del genere, cioè la divisione nel genere in due generi, uomini e donne, definisce e concorre a plasmare rapporti di potere asimmetrici incarnati nei corpi. La sessualità e il piacere sono al centro di questa costruzione binaria uomini-donne. La sessualità si pone come un dispositivo di potere dal momento che il maschile si costruisce in termini di controllo del corpo delle donne e di pieno accesso alla fruibilità del piacere, mentre il femminile si costituisce e viene costituito attraverso l'idea di sottomissione della sessualità delle donne e della sua possibilità di fruizione e la sua, scusate, funzionalità alla sessualità degli uomini dominante. Quindi emerge un chiaro intreccio fra potere, sesso, piacere e produzione della normalità. E dunque, come finale, noi donne, fake o puttane, al lavoro o no, vorremmo rivoluzionare l'immaginario e le pratiche del piacere e della sessualità. Questo perché sappiamo che da ciò dipende non solo il nostro piacere, ma una nuova idea di vita, di cooperazione e di felicità comune. Quindi un nuovo godimento che con creatività e determinazione abbatta le gerarchie del genere e del lavoro. Vogliamo godere oltre le vecchie regole e sappiamo che questo ha una valenza rivoluzionaria. Rivendichiamo quindi la democrazia del piacere, la libertà di scelta del lavoro e il reddito garantito. Decretiamo per questo inaugurata la fase della crisi del bunga bunga di destra e di sinistra e cominciata la lotta per l'istituzione di un godimento polimorfico costituente. Eh sì, un po' complesso ma bello, bello, e quindi ci piaceva citarlo.
E ci porta anche a un discorso, al discorso del lavoro delle donne. E ci sono tante cose da dire sul lavoro delle donne, però cominciamo con qualche numero sul tasso di occupazione femminile. Il tasso di occupazione femminile in Italia al 2010 era il 46%, c'è una differenza molto marcata ovviamente nell'occupazione nelle varie regioni dell'Italia, maggiore l'occupazione al nord, poi al centro diciamo fanalino di coda al sud. Soltanto il 73% lavora dopo la prima gravidanza, il 15% abbandona dopo il secondo figlio. Ma un'altra caratteristica del lavoro delle donne, oltre al non lavoro, alla disoccupazione, è una caratteristica che sottolinea il collettivo Sguardi sui Generis, è che il lavoro femminile spesso ha una forma erotizzata. Nel settore commerciale, per esempio, la donna è portatrice di un valore aggiunto che transita da lei all'oggetto. Oppure, mi viene in mente a me adesso, è la cosiddetta bella presenza nell'ambito commerciale. Oppure si pensa al lavoro di cura, al suo sfruttamento più radicale, che è incarnato nella figura della badante, a cui il corpo viene letteralmente sottratto per farsi oggetto di lavoro. Quindi il tuo lavoro è il tuo corpo, la tua persona per intero, e non è solamente il tuo corpo a essere venduto, ma è il tuo tempo, la tua giovinezza, la tua forza e la tua salute. E questo era appunto uno stralcio dall'analisi di Sguardi sui Generis. E poi ci sono tante cose da dire sul lavoro, sulla crisi economica e la materialità della vita che vivono le donne. Ci chiediamo noi quali sono le porte aperte per le donne nel mondo del lavoro. Probabilmente se c'è questa cosiddetta sacca che definisce la De Gregorio, dove si creano, appunto, cioè, si è creato questo immaginario di donne che preferiscono vendersi, è proprio perché probabilmente sono state relegate a essere oggetto del lavoro e non soggetto. Poi c'è un welfare privato che è privatistico, in assenza di quello statale, che fa sì che le donne debbano occuparsi del lavoro di cura, debbano essere le badanti, debbano preoccuparsi dei figli perché non ci sono gli asili nido, e perché debbano preoccuparsi degli anziani perché non ci sono delle strutture di sostegno, perché non ci sono semplicemente dei servizi per gli anziani. E in questi tempi di crisi i ruoli sessuali vengono rafforzati.
Chiaramente, per cui noi diciamo al centro di questo dibattito, appunto, abbiamo detto prima, dovrebbe esserci la sessualità maschile, che è una sessualità di rapina, di stupro, di sfruttamento, di oggettivizzazione e di libero accesso del corpo delle donne. Il secondo punto da mettere al centro in questo dibattito è proprio quale sono le porte aperte nel mondo di lavoro alle donne, appunto, in una situazione di crisi, in una situazione di precarietà, in cui sappiamo che la flessibilità lavorativa è stata proprio presa è stata costruita sul modello della flessibilità del lavoro delle donne e della loro precarietà, che poi coincide anche con precarietà di vita, con precarietà di tempi e quindi anche necessariamente precarietà di affetti. E quindi, appunto, il problema non è che alcune giovani donne decidono di vendersi o di accedere rappresentanza, a un piano comunque più alto, altro, il problema è quale è, che cosa è, quali sono le porte che per loro sono aperte in realtà in questa società.
A questo proposito mi collego con il comunicato invece di alcuni collettivi femministi romani, tra cui Acciona, Centro Donna Lisa, Donne da Sud, Infosex Esc, Le Facino Rosse, Le Malefiche, La Mela di Eva, Le Ribellule e Luce e Siesta. Quindi sono alcune compagne femministe di Roma, alcuni collettivi hanno fatto un'analisi molto chiara sul lavoro e su quello che non ha fatto la politica per le donne, e a questo proposito però hanno scelto di scendere in piazza. Le donne italiane si collocano tra gli ultimi posti in Europa per libertà e condizioni di vita, soprattutto in un quadro in cui il governo combina l'adesione incondizionata all'integralismo cattolico con quella ai dogmi del liberalismo sfrenato. A questi si aggiungono i ripetuti attacchi alla legge sull'aborto, la dequalificazione e privatizzazione delle strutture sanitarie, come ad esempio i consultori, vedi la proposta di legge Tarsia per la regione Lazio, l'ostracismo contro la diffusione della pillola RU486. Tutto questo in un paese che disinveste completamente sui giovani e sul futuro, e sulle donne, tagliando i finanziamenti all'università e precarizzando selvaggiamente il lavoro. Donne e migranti sono i soggetti che subiscono le maggiori conseguenze di questo sistema politico, vedendo negate le garanzie fondamentali ad un'esistenza libera e dignitosa. Non da ultimo l'istituzione dei CIE, veri e propri lager, in cui le donne sono costantemente esposte alla violenza e all'arbitrio. Questi sono i nodi politici contro i quali questi collettivi hanno deciso di scendere in piazza, e hanno deciso di scendere in piazza perché è davvero una straordinaria occasione per suscitare una rivolta delle donne che affermi l'importanza di una sessualità libera e consapevole, svincolata dalla mercificazione e dalle norme imposte, in cui decisivi siano il riconoscimento dei desideri, la liberazione dagli stereotipi e l'esercizio dell'autodeterminazione.
Eh sì, hanno scelto in piazza di scendere in piazza perché comunque la valutazione che viene fatta è quella che in piazza ci saranno tante donne, ci saranno anche uomini, perché l'indizione mi sembra assolutamente mista, ma appunto la valutazione è che ci saranno tante donne, e è vero che comunque parlando con le amiche, le colleghe, c'è questo desiderio di scendere in piazza, e appunto per non lasciare quel luogo di rappresentazione semplicemente alle donne del PD o dell'Italia dei Valori e così via, hanno scelto di portare una parola differente, una parola critica all'interno di quella piazza. Anche perché, se un'altra cosa è da dire su tutto questo dibattito, soprattutto come è stato svolto, non in internet dove c'è stato molto spazio per voci differenti, ma sui giornali, il dibattito comunque è stato assolutamente accaparrato dalle donne che già quello spazio di rappresentanza ce l'hanno e se lo sono tenute ben strette. Nessuna Concita De Gregorio ha pensato di dare voce ad altre donne, appunto, e sentire lei che si è presa la briga di parlare a nome delle altre. Per cui da una parte abbiamo media, mainstream, le televisioni che ci propongono e danno spazio ad alcune giovani donne e alle loro storie di vita, e dall'altra parte abbiamo delle donne comunque che hanno accesso a altri luoghi di rappresentanza, come appunto il giornale in Unità, ma la Repubblica anche tantissimo, che comunque non hanno scelto assolutamente di dare voce alle tante altre donne, quelle che per esempio sono scese in piazza nel 2007 con una manifestazione contro la violenza degli uomini sulle donne in 150.000. Ecco, io penso che, valuto che le compagne abbiano scelto di scendere in piazza per intercettare le reali donne.
Sì, per riempirla di contenuti, riempirla a modo loro. Ci saranno, diciamo, delle situazioni magari divertenti, o tenteranno di mandare i messaggi così, anche con le modalità che abbiamo utilizzato il 27 nel 2007, e quindi appunto Vediamo, ci faremo raccontare poi come sarà andato il 13 febbraio da questi collettivi. Noi ci ascoltiamo una canzone, aspettiamo ancora le vostre telefonate se ci avete voglia di raccontarci se ci sarete o meno il 13 febbraio e poi ci salutiamo.
And everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Here they come. Here they come. It was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night. And then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight. And then they stayed out in the living room, and they cried all night. Strange angels, oh, sorry, haunting me. This is nothing like I thought it would be. Well, I was at my phone door with the top down, and I opened it. Millions of tiny tears. And I didn't know they were laughing to cry. And I said to myself, what makes the sky? Strange angels singing just for me. This fair chain falls on top of me. Rain falling, falling all over me, all over me. Strange angels singing just for me. Oh, so
avete ascoltato Mini Pimer, la maxi trasmissione, se non ora quando, sempre. Oggi abbiamo fatto un po' di riflessioni leggendo comunicati di donne femministe e lesbiche intorno alla convocazione delle manifestazioni di donne il 13 febbraio, sì, che poi tra l'altro sono manifestazioni perché non si terranno solo a Roma ma si terranno in tutta Italia. Ci salutiamo,
ciao
ciao.
Col cappello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Mamma entrava e aspetta al barco chi la sfiorerà. Ecco la spunta al momento, c'è cascato già. Ma guardata una bruciata, quelle cose non c'è prova più. La 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 tango della femminista. Rubato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte le ore, va per strada non gli pare, chi la ferma più. E con la spunta al muletto c'è cascato già. Una guardata, una bruciata, quelle coppie non c'è prova più. La 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 tango.
gente che cammina, che son giù per sapere la cenerà. E se sono in compagnia gliene frega poco niente, perché sa che se donna la conquista, la sgamata insieme a tante, chi la ferma più? La 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 tango della femminista. Tango della